Bene, eccoci qua con un nuovo podcast di Paolo Attivissimo, il disinformatico. Io sono Alessio Rigoni, assisto incredulo a quello che dice questo informatore di chissà chi, insomma di noi, informatore di quelli che non sanno utilizzare proprio tutto quello che arriva dal mondo dell'informatica, dei computer, ma un grande appassionato di auto elettriche a guida autonoma, sì. Grandissimo appassionato anche di viaggi nello spazio. Tu stai sbavando, quando vedi, sì, SpaceX che carica 4 astronauti e li spara nello spazio, quando vedi, sì, che nello spazio ci sono 14 persone, che è il record, penso, storico di, sì, presenza umana, esatto, nello spazio, sbavi, sì, diciamo, anch'io un po', però. E dici, però, perché io no?
Io non lo so, anche perché io no, e quindi taccio. No, si può comunque godere di questa avventura bellissima che soprattutto i protagonisti stanno condividendo anche attraverso i social media, con tante fotografie, tante immagini, tanti video, tanti dietro le quinte, tante chicche che ci raccontano attraverso questi canali di informazione, canali che sono un po' centrali all'interno di questa puntata del disinformatico, di cui mi appropinquo a fare il sommario.
Prego.
Perché dobbiamo parlare di backup cifrati di WhatsApp. Finalmente stanno arrivando, sono una falla di sicurezza importante, sono stati una falla di sicurezza importante in questi anni, adesso finalmente viene risolto anche questo problema. Poi, per quel che riguarda il mondo Apple, ovviamente ci sono moltissime novità appena presentate, ma quelle le avete già viste e sentite tutti. Quello che è importante invece è un avviso che arriva da Apple, anzi una coppia di avvisi, perché Apple ha detto che bisogna aggiornare subito tutti i propri dispositivi perché c'è una falla di sicurezza importante, e poi consiglia di non usare gli iPhone in moto, ma non in moto nel senso mentre ti muovi, ma proprio sulla motocicletta. Come mai? E poi una cosa strana, ProtonMail è un servizio di mail molto utilizzato da chi ha bisogno per varie ragioni di difendere la propria privacy, non è così riservato come potrebbe sembrare.
Ma pensa un po', ma guarda un po'.
È successa una cosa che vale la pena di conoscere, almeno per sapere quali sono gli effettivi limiti di questi servizi che promettono privacy. E questo è il sommario di questa puntata.
Il disinformatico.
Bene, allora cominciamo, Paolo, sì, cominciamo a parlare di quegli annunci che sono usciti in tutti i blog di informazione e su tutti i giornali, cioè scaricate l'aggiornamento, fate l'aggiornamento più recente di Apple.
Sì, è una cosa che riguarda quasi tutti i dispositivi Apple, non soltanto i computer, non soltanto gli iPhone, ma anche gli iPad, gli Apple Watch persino sono vulnerabili. Apple ha rilasciato pochi giorni fa una serie di aggiornamenti d'emergenza che bloccano due vulnerabilità importanti. Una è talmente grave che consente di mettere a segno un attacco invisibile sui dispositivi di questa marca senza neanche richiedere un'azione da parte della vittima. Normalmente gli attacchi informatici sono cose del tipo clicca qui su questo link per farti fare qualche cosa e poi ti si infetta, sì, l'apparecchio. Invece in questo caso la semplice ricezione di un SMS era in grado di prendere il controllo del telefonino in questione o del dispositivo Apple in questione. Apple è corsa ai ripari, ha pubblicato una serie di aggiornamenti per cui se avete una vecchia versione di iOS, iPadOS, di macOS, di tvOS, di watchOS e chi più ne ha più ne metta, aggiornatela appena possibile. Le versioni funzionanti che non sono colpite da questo attacco informatico sono la 14.8 se avete iOS, iPadOS, la versione 11.6 se avete un computer, quindi macOS, la versione 14.7 per tvOS, per chi ha Apple TV, e la versione 7.6.2 di watchOS per chi ha un Apple Watch. Con questi aggiornamenti il problema viene risolto. Era un problema gravissimo perché riguardava soprattutto gli attivisti. Attraverso questa falla, scoperta da una società, un'organizzazione di attivisti canadesi molto attivi nel settore della privacy, Citizen Lab, era stato possibile attaccare il telefonino di un attivista. E questo ovviamente ha causato grossi problemi.
Sì, perché è stato infettato tramite iMessage, cioè,
esatto,
una cosa normale.
Un messaggino
che si usa
normale.
Tutti i giorni si usa.
E in questo caso quindi possiamo correre ai ripari, facciamolo senza indugio. Ovvio che a questo punto di solito si pensa, beh, ma io non sono un dissidente, non sono una celebrità per cui potrei essere bersaglio di qualche attacco di qualche grande governo. No, in realtà il problema è che adesso che si sa che questa falla è in circolazione, chi non è aggiornato, chi non si può aggiornare o chi non si aggiorna potrebbe essere attaccato dalla criminalità consueta, normale, tradizionale, che adesso ha a disposizione anche questa conoscenza, che prima era riservata soltanto ad alcuni governi un po' ficcanaso. Per cui preparatevi a un pochino di attesa, perché lo scaricamento richiede un po' di tempo e c'è molta gente che sta scaricando l'aggiornamento, ma è importante farlo appena possibile.
E poi posso dire anche una cosina, certo. Bisogna liberare la memoria del cellulare, perché a me non scarica l'aggiornamento finché non libero 5 giga, ma sai, con una bambina piccola le fotografie mi escono così.
Esatto, e allora in questi casi è una buona cosa fare un backup, una copia di scorta, trasferire, certo. Cominciare a fare un po' di pulizia, trasferire le foto, una copia delle foto sul proprio computer o altro dispositivo, in modo da lasciare libero più spazio per fare gli aggiornamenti. Un trucco che posso consigliare in questo senso sono quelle chiavette nuove USB double pass, comodissime, perché hanno due connettori, uno che si collega al telefonino e l'altro invece che si collega alle normali porte USB. Per cui anche qui con adattatori vari si possono congegnare degli dispositivi che permettono di collegare una chiavetta direttamente anche agli iPhone o agli iPad, e il gioco è fatto.
Il disinformatico.
E adesso parliamo di moto. Ma come mai, Paolo, attivissimo amante delle auto elettriche e dell'informatica, tu non hai moto a casa?
No. Okay. Però, il mio sogno segreto è una moto elettrica.
Bella, girano, stanno circolando.
Girano, certo. E sono, per i fan di Star Wars come me, fra l'altro, sono un sogno che si avvera, perché fanno esattamente lo stesso rumore degli speeder degli imperiali in mezzo al bosco. No? Bellissimo.
Sì. E poi hanno un design molto futuristico e molto bello, e sotto, dove normalmente c'è il blocco motore, non c'è niente.
Sì, o c'è la batteria.
Però alcune sono proprio vuote, quindi sembra di volare, come dici tu, sono dei mezzi abbastanza spaziali, diciamo così. Ma andiamo a vedere cosa dice Mac Rumors, il celebre blog statunitense dedicato ai device, sempre della mela morsicata, che dice, attenzione, con l'iPhone sulla moto. Attenzione!
Come mai? Ma com'è possibile, Gianni? Cosa c'entrano? Perché le moto non vanno d'accordo con l'iPhone? Allora, l'avviso arriva anche direttamente da Apple, che ha fatto una pubblicazione, una raccomandazione pochi giorni fa, dicendo, attenzione, l'esposizione alle vibrazioni come quelle prodotte dalle motociclette, quelle molto rumorose, quelle molto potenti, possono avere effetti sulle fotocamere degli iPhone. E mi dice, come mai? Com'è possibile questa cosa?
Perché tu, Susi, usi la fotocamera mentre vai in moto?
No, però potrebbe, chiariamo subito questa cosa, grazie della precisazione, dello spunto, perché molta gente sta dicendo, ma come? Allora non posso farmi i selfie in moto? Allora,
mentre vado in moto?
Vai in moto, non si fa il selfie.
È bene precisarlo, non si sa
conduce,
mai.
Non si sa mai.
In questo
però
mondo.
Metti il partner che sta dietro. Potrebbe decidere, faccio un selfie con il telefonino intanto che stiamo andando.
No, meglio di no.
Perché sporgere dalla sagoma della moto può essere pericoloso, ti scappa il telefonino, finisce in faccia a mo' di suola di scarpa.
Tra l'altro.
No, non facciamo nulla di tutto ciò. Ma come mai il telefonino è così soggetto a problemi in caso di interazione con una motocicletta, secondo Apple? Il suggerimento dato dalla casa della mela morsicata è che la fotocamera degli iPhone è dotata di stabilizzatori ottici di immagine, ha dei sistemi di messa a fuoco automatica, che sono sensibili alle vibrazioni intense e sono soprattutto sensibili a quelle prolungate e a certe frequenze, come per esempio quelle che possono colpire un iPhone quando viene fissato al manubrio della motocicletta. Quindi non stiamo parlando del telefonino tenuto in mano, perché il corpo fa da ammortizzatore naturale. In questo caso stiamo parlando di quelli che usano per esempio il telefonino come navigatore per la moto e quindi hanno un dispositivo, un aggancio fisso che lega l'iPhone direttamente al manubrio. In questo caso superfici sconnesse, vibrazioni molto intense come quelle prodotte da un motore molto grande possono a lungo andare scardinare questi meccanismi che stanno all'interno del telefono e poi le foto vengono malissimo.
Alcuni sono i famosi giroscopi, per esempio, che sono chiaramente delicati. E quindi, sarà un'occasione per vendere una skin che attutisca le vibrazioni,
una
da $200.
Di gomma piuma, grosso come un guantone da box. Cioè, hai comprato il telefonino sottilissimo, ma la skin è grossa al triplo. No, c'è anche da dire, non è solo un problema di iPhone, ma non è soltanto un problema di motociclette, perché molti addetti e molti utenti stanno segnalando che ci sono problemi anche per esempio con le mountain bike.
Eh beh, ragazzi.
Perché vai su un terreno sconnesso, certo, per forza di cose le vibrazioni vengono trasmesse anche al manubrio, e quindi se scendi dal bicicletta che ti tremano le gengive, figurati che cosa è successo al tuo telefono. E quindi per tutti gli apparecchi di qualunque marca è consigliabile, invece di vincolarli direttamente al manubrio della moto, della bicicletta, della mountain bike, del monopattino, perché adesso ci sono anche questi monopattini che vanno, sfrecciano e su superfici sconnesse, conviene prendere direttamente una action cam. Le action cam sono fatte in modo diverso, sono
assolutamente sì,
irrobustite appositamente, non hanno meccanismi così sensibili come quelli di uno smartphone, e quindi se dovete proprio riprendere le cose mentre andate, invece di godervi il panorama, dovete per forza riprendere quello che state facendo, allora procuratevi una action cam, ne vale sicuramente la pena.
Il disinformatico.
E quindi passiamo al terzo tema di questo podcast, il backup cifrato su WhatsApp. Io non sapevo neanche ci fosse il backup su WhatsApp, cioè per dire.
Sì, lo so, può capitare. In effetti è una cosa che molti non sanno, perché usano WhatsApp, ogni tanto viene fuori quell'avviso, sono 3 settimane che non fai il backup. Sì, no, mi interessa.
Cioè, il backup lo faccio sul computer, anche sì, doppio, con una sì, scatola, con un hard disk in un'altra stanza. Cioè, tutte quelle cose ce le hai insegnate tu, qua esatto, a Rete3.
Ma in molti casi poi la gente dice, ma io su WhatsApp, cioè a parte il buongiornissimo caffè, quelle cose lì, gattini, come stai, eccetera, non ci metto niente, quindi non mi interessa fare il backup. Ma è una cosa in realtà importante per molte persone, sì, così importante che Mark Zuckerberg in persona, personalmente, è andato sul suo pulpito, Facebook, che è proprietario di WhatsApp, per fare un annuncio a Urbi et Orbi, ai 2 miliardi di utenti di WhatsApp. Verrà chiusa una lacuna di sicurezza importante, spesso trascurata. Sappiamo tutti, o almeno l'abbiamo notato sul nostro schermo, quando attiviamo WhatsApp, che le comunicazioni fatte con questo sistema di messaggistica sono protette contro le intercettazioni abusive. C'è una crittografia end-to-end, che vuol dire semplicemente che i messaggi in transito non possono essere, certo, facilmente intercettati e decodificati.
Tranne quelli segnalati, come abbiamo detto,
esatto,
nel podcast precedente.
Esattamente.
Sì. Da noi segnalati, attenzione.
Esatto. Ma qui si tratta di coprire una parte della comunicazione WhatsApp che viene spesso trascurata, ossia i backup. Quell'invito che ti viene fuori, che dice sono 3 settimane, 3 anni, 27 anni fa hai fatto per la prima volta un messaggio su WhatsApp e non hai ancora fatto il backup, sono importanti, perché se accetti di farli, quelle copie di sicurezza non sono protette, non sono crittografate. Il che significa, per esempio, che se qualcuno vi ruba la password dell'account Google o iCloud, secondo se avete un dispositivo Android o un dispositivo Apple, ha accesso a tutto quello che avete scritto su WhatsApp, se avete fatto il backup. Quindi è importante turare questa falla. Mark Zuckerberg ha annunciato quindi che gli utenti prossimamente potranno scegliere di crittografare anche i backup. Ha precisato che c'è un white paper, che però ha la copertina verde. Non si è mai capita questa cosa, perché lo chiami... No, white paper è un documento tecnico in sostanza, estremamente sofisticato e complesso, che si chiama Security of End-to-End Encrypted Backups. Lo potete scaricare, c'è un PDF. Dove trovate questo PDF? Facilissimo, presso disinformatico.info. Beh, questo documento spiega esattamente come funzionerà questa cosa e perché ci sono voluti così tanti anni, dal 2014, quando Facebook ha comprato WhatsApp, a implementare questa cosa. Ci avevano già provato qualche anno fa. Dopo l'acquisto, WhatsApp aveva offerto la crittografia di backup, ma poi si è saltato fuori che c'era un difettuccio. E quindi, niente, lasciamo perdere, mannaggia, facciamo finta di niente, riproviamoci stavolta bene. Vedremo come andranno le cose. Ricordiamoci comunque che ogni comunicazione ha almeno 2 partecipanti, il che significa che io posso essere diligentissimo, tu puoi essere diligentissimo nel proteggere i nostri messaggi, ma se c'è una terza persona nella nostra conversazione che invece, ma sì, no, ma cosa vuoi che sia, fa così, poi la nostra protezione, tutto il nostro lavoro non serve a niente. Per cui attenzione a valutare esattamente quali sono i contenuti che vale la pena di salvare. Teniamo presente, inutile, che i messaggi, se non vengono salvati correttamente, saranno accessibili a un aggressore sufficientemente motivato. È solo una questione di quanto ci tieni a prendere le cose. In molti casi la soluzione più semplice è non avere backup dei messaggi. Ci sono molte applicazioni, compreso anche WhatsApp adesso, che ti fanno i messaggi temporanei. Se devi mandare una foto che poi vuoi che non duri per sempre, puoi usare o mandare un messaggio che è solo temporaneo, ha una valenza di poche ore o pochi minuti, mandalo direttamente con quello, così poi non ti devi preoccupare, che beh, non verrà neanche archiviato. Non è una buona scusa per mandare fotografie
di un certo tipo,
di un certo genere, chiaro, perché chiaro, quelle poi possono essere recuperate in altri modi, ma almeno per le comunicazioni che poi non devono essere conservate a imperitura memoria storica, usiamo direttamente i messaggi temporanei.
Però al di là di questo c'è chi usa WhatsApp anche per lavoro, come sì, noi d'altronde, e quindi è doveroso fare un backup di certe discussioni. Vero. Fatelo, ed è molto facile, tra l'altro ci trovano tanti blog che parlano di questo, di come fare questo backup nell'iCloud o nel Google Drive o anche nella scheda SD, se avete quella possibilità nel vostro smartphone.
Il disinformatico.
Ultimo tema del disinformatico di oggi è quello legato a quel servizio di mail svizzero, molto svizzero, che si chiama Proton, che non so se è proprio un nome svizzero, però va bene uguale.
Perché ti è venuto questo
dubbio? No, perché sai, io sono un giullare, sì, non sono un esperto come te, e quindi vado a cercare le cose ironiche. Proton è più o una specie di farmaco, o semplicemente un robot della tradizione giapponese.
Ah,
no?
Tu dici,
un robot.
Sono Proton. Certo. Distruggerò l'intero pianeta.
No, manderò le email in piena sicurezza perché sono svizzero.
Beh, sì.
Magari non è vero invece che è completamente sicuro perché è svizzero, ma non so.
No, io invece avevo pensato che potesse essere un buon nome per un farmaco.
Sì. Mi dia del Proton,
per favore.
non si sa bene per quale malattia, quale disturbo.
Hai per il correttore di bozze. Se ne parla moltissimo in questi giorni perché molti pensano, si affidano a Proton Mail perché ha questa fama di proteggere l'identità dei suoi utenti e la segretezza delle loro comunicazioni. Ed è vero fino a un certo punto. Uh-huh. È importante sapere qual è questo punto. È uscita pochi giorni fa la notizia dell'arresto di un attivista da parte della polizia francese che è stato identificato e rintracciato tramite le mail che aveva scambiato tramite Proton Mail. Come è possibile? Cioè, allora, o è sicuro o non è sicuro. Non è mai così semplice. Allora, Proton Mail fa delle promesse di privacy molto forti.
Vero.
Dice di non raccogliere i dati degli utenti, non può leggere le mail che si scambiano gli utenti di Proton Mail, giusto, però ultimamente ha cambiato le proprie informazioni pubbliche, ha cambiato l'informativa della privacy, perché è successo un incidente, un incidente di tipo legale. Vale a dire, Proton Mail ha dovuto rispondere a una richiesta legale vincolante del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia svizzero di fornire alla polizia l'indirizzo IP di un utente e i dettagli dei dispositivi che quell'utente aveva usato. Questo serviva, era una richiesta arrivata dalle autorità francesi che avevano mandato una richiesta a loro volta all'Interpol che l'ha girata alla polizia svizzera. Giro molto complicato per dire una cosa molto semplice. Le conversazioni non sono intercettabili, ma l'attività che viene fatta su Proton Mail è in parte richiedibile dalle autorità se c'è una fondata motivazione. Quindi Proton Mail non registra, per esempio, l'indirizzo IP di tutti gli utenti, ma se viene richiesto di monitorare l'indirizzo IP da parte delle autorità federali, allora lo farà. E adesso lo dice molto chiaramente. Leggete attentamente le avvertenze. Sul blog disinformatico.info trovate tutti i riferimenti all'informativa sulla privacy di Proton Mail, che va capita bene, perché contiene anche le soluzioni per evitare questo genere di tracciamento. Per chi non avesse ben chiaro il concetto di indirizzo IP, vuol dire semplicemente che quando ci colleghiamo a internet direttamente attraverso il nostro fornitore di accesso con il telefonino, la comunicazione ha un numero temporaneo o permanente che si chiama appunto indirizzo IP. Sapendo quell'indirizzo IP puoi sapere chi è la persona che sta accedendo al servizio. In più, Proton Mail, come tanti altri servizi, ha una cosa che si chiama fingerprinting, vale a dire registra il tipo di browser che usi, il sistema operativo, la risoluzione dello schermo, tante altre informazioni che permettono di identificare precisamente la persona in questione e il dispositivo che si collega a un certo account. Ha fornito queste informazioni perché era costretto dalla legge svizzera a fornirle alle autorità e quindi poi si è arrivati all'arresto. In altre parole, se per caso pensavate di poter usare Proton Mail in modo assolutamente anonimo per fare marachelle, chiamiamole così, in modo perfettamente irrintracciabile, mi spiace, tenete presente che non è affatto così semplice.
A patto che non abbiate capacità informatiche e quindi siate capaci di nascondere l'IP.
Sì,
ne hai già parlato anche tu qua.
Esatto, sì, è una cosa che gli attivisti, per esempio, in alcuni paesi sono costretti a fare per difendere la propria esistenza.
Sì, perché non si parla sempre di criminali, si parla di gente che lotta per la propria libertà, diciamolo chiaro anche.
Ma si parla anche di hater che usano ProtonMail, come mi è capitato pochi giorni fa, con un personaggio che pensava di potersi nascondere dietro ProtonMail per fare cose ai miei danni. Non è esattamente così, adesso lo sappiamo tutti.
A produttivissimo non la si fa! Grazie Paolo, possiamo mandarvi direttamente su rsi.ch/podcast se siete curiosi di sentire le altre puntate del Disinformatico.
Se volete l'indirizzo diretto per il Disinformatico è www.rsi.ch/il disinformatico con l'articolo davanti, perché vedo che parecchia gente scrive disinformatico, non lo trova ed è lì. Invece per qualunque segnalazione paolo.attivissimo@rsi.ch,
soprattutto così. Le scie chimiche, ho visto che hai scoperto cosa le causa.
Sì,
l'hai postato su Twitter.
È vero.
Non possiamo dirlo. No. Il servizio pubblico non può.
Sottovoce. Diciamo sottovoce. Allora, le scie chimiche, quelle linee bianche parallele che si fanno in cielo.
Anche non sempre parallele.
Sì, no, devono essere parallele. Perché sono i graffi dei gatti giganti.
I gatti cosmici. Bene, ciao, alla prossima.
Ciao. Vado.
Però prima di andare non dobbiamo dimenticare di ringraziare Alessio Sturaro in regia tecnica. Ciao.
Il Disinformatico.